Pace e bene, da Padre Mario, del Cielo con l'Immacolata di Maria, un carissimo saluto a tutti i cari radioascoltatori in questo tempo di agosto, che per molti è tempo anche appunto di un po' di relax, di un po' di serie, quando si può fare, ecco, è sempre una cosa gradita a ciascuno, ma anche che può essere certamente benedetta dal cielo quando il tempo anche delle vacanze viene utilizzato santamente, utilizzato bene. Questo è l'augurio che dobbiamo farci tutti quanti, sempre, durante l'anno e anche in questo periodo, chiaramente. E oggi è anche il giorno in cui ricordiamo San Lorenzo, una grande figura di santo dei primi tempi della Chiesa, ma tutto il mese di agosto è corredato di tante belle figure. Mi piace sempre pensare a questo mese che ha al suo cuore proprio l'Assunta, Maria Santissima, proprio un mese che è corredato da tutte queste figure che fanno un po' da corona a Maria Santissima. Santi e sante che prese da tutte le vocazioni, potremmo dire, di tutte le epoche, corredano proprio con la loro vita, con la loro santità, questa figura meravigliosa di Maria Santissima, l'Assunta, colei che ci ha preceduti nel cammino della nostra vita, in questo grande pellegrinaggio che è già arrivata nella pienezza del suo essere, corpo e anima, nella beatitudine del cielo, no? Ed è nostra madre, e quindi, come tutte le mamme, preoccupata che tutti arriviamo alla meta. Ecco, allora è un mese un po' speciale questo di agosto, basta scorrere appunto, come dicevo, il calendario per accorgersi che ogni giorno vengono offerti alla nostra attenzione personaggi straordinari, con esperienze tanto diverse, distribuiti lungo tutto il cammino percorso della Chiesa in questi 2000 anni. E siccome siamo nello spazio giovani, questo spazio che vogliamo in modo particolare dedicare ai nostri giovani, pensando a loro, alle tante iniziative anche estive. Oggi iniziava la vacanza anche per i nostri giovani della famiglia con l'Immacolato di Maria, che accompagniamo con la preghiera. Di solito ci andavo anch'io quest'anno per altri impegni, non sono potuto andare, ma passerò a trovarle sicuramente. Sono tutte occasioni che il buon Dio mette a disposizione d'estate, proprio per far crescere, no? Anche i nostri ragazzi, per dare loro delle opportunità di riflettere sulla vita, sulle loro scelte. Io accompagniamoli con tanto affetto, preghiamo per loro. E dicevo, tutte queste figure di santi certamente hanno da dire ancora qualcosa a tutti, ai giovani in modo speciale, no? Oggi, dicevo, ricordiamo San Lorenzo, santo della graticola, è famoso, no, purtroppo il martirio che ha subito, che però l'ha fatto entrare in qualche modo nell'immaginario fin dai primi secoli. Lui è morto martire alla metà circa del terzo secolo sotto l'impero di Valeriano, no? Pochi giorni dopo l'uccisione del Papa stesso, il Papa Sisto II, che viene ricordato, guarda caso, proprio sempre in agosto, il 7 di questo mese l'abbiamo ricordato, no? Il giorno 7, e lo stesso giorno ricordavamo un santo di diversi secoli successivi, San Gaetano da Thiene, fondatore di Teatini, grande apostolo. Cioè veramente ogni giorno ci correda di figure una più bella dell'altra, no? San Lorenzo, che è il santo appunto di oggi, a San Lorenzo sono state dedicate tante chiese, dovunque, a Roma in particolare, ci sono come tante chiese che ricordano i vari passaggi della sua vita o del suo martirio, fino poi a San Lorenzo al Verano, dove c'è il grande cimitero monumentale, con la basilica dedicata proprio a San Lorenzo, dove è stato sepolto, no? Ecco, è bello provare a percorrere quelle chiese di Roma, se uno ha un giorno l'estro di farlo, il desiderio, è proprio un cammino nella fede, no? Per percorrere i passi fatti da un santo che nel terzo secolo ha dato la vita per il Signore ed ha conquistato il cuore della Chiesa di allora e di sempre, no? E poi, per ricordare solo questi primi giorni del mese, abbiamo ricordato il Santo Curato d'Asti, il patrono di tutti i parroci. Il 4 di agosto ci ricorda questa figura straordinaria di santo che ha riconquistato un paese, un paesino in cui sembrava che Dio non ci fosse più, perché tutti pensavano alle proprie faccende tranne che al Signore. e poi quando lui è morto addirittura tutta la Francia si riversava, lo sappiamo bene, la gente in quel luogo a cercare di attraverso l'incontro con quella persona straordinaria che era San Giovanni Maria Vianney, Santo Curato d'Ars. Poi abbiamo ricordato San Domenico, il fondatore degli ordini predicatori, dei Domenicani, primo grande apostolo del Rosario nella sua primitiva formulazione, no? Poi si è arricchito piano piano nel corso dei secoli. Ecco, a San Domenico dobbiamo avere questa devozione particolare alla Madonna. Per chiudere un po' questo breve panorama di questi primi giorni del mese di agosto, ieri abbiamo ricordato la festa di Santa Teresa Benedetta della Croce, un altro personaggio fuori da ogni schema, potremmo dire, Edith Stein, filosofa di origini ebraiche, si convertì al cristianesimo e poi divenne carmelitana ed è morta martire ad Auschwitz, no? E insieme a Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, è stata dichiarata proprio patrona d'Europa, proprio per la sua particolare fisionomia umana, culturale e morale, no? Per la sua vastissima cultura di matrice ebraico-cristiana, e anche poi per la sua dolorosa e gloriosa morte in uno dei luoghi più atroci del mondo, nei campi di concentramento dei nazisti, no? Ecco, ci sono questi personaggi che hanno da dirci tutti qualcosa di grande, anche i giovani. Io mi sono accorto tante volte che quando i giovani, o casualmente, perché qualcuno lo ha suggerito, certamente, ha insistito, prendono in mano la vita di un santo, provano a leggere, rimangono appassionati, oppure si portano sui luoghi dei santi, no? Con i giovani tante volte si fa così, quest'estate, nel mese di luglio, siamo andati con un gruppo di ragazzi più piccoli, diciamo l'età dai 12 ai 15-16 anni, per fare uno dei tanti esempi, chissà quante parrocchie o istituzioni hanno fatto movimenti, no? Quest'estate, chissà quante belle cose stanno facendo adesso. Beh, siamo andati tra i tanti vari luoghi, per esempio a Siena, a visitare i luoghi di Santa Caterina, è stato meraviglioso, no? Ancora una volta approcciare un personaggio così, potremmo dire una giovane, perché era una ragazza che si è donata totalmente a Dio, ha avuto certamente doni mistici particolari, ma poi gli ha corrisposto lei, ecco, li ha portati alla loro maturazione. Le è morta poi, sappiamo, giovanissima, 33 anni, facendo veramente di tutto e di più, riportando il Papa da Avignone a Roma, prodigandosi per la pace, per far tornare le anime a Dio, salvando l'anima di quel condannato a morte che stava morendo in disgrazia di Dio. Cioè, veramente una vita stupenda. Tra l'altro era la 25esima figlia in la 25esima in quella famiglia, quindi Dio ha avuto un progetto straordinario proprio su di lei, su quelle ragazze. I ragazzi sono stati proprio molto colpiti da questa figura. Poi siamo andati un altro giorno, sempre nella zona in Toscana, a San Galgano, un altro posto unico. Veramente in Italia abbiamo dei tesori, andiamo a cercare chissà dove, andiamo sulle spiagge, magari chissà in qualche isola sperduta dell'oceano, ma abbiamo in Italia dei luoghi di grazia stupendi dal punto di vista naturale, ma che poi riempiono il cuore di luce, di amore. San Galgano, anche lì è un luogo particolarissimo, è famoso per la spada nella roccia, no? Questa che era una leggenda attribuita a Re Artù, a questa saga nordica, ma è una realtà. Cioè, San Galgano è vissuto l'ultimo anno della sua vita, l'ha vissuto mettendo questa spada nella roccia, la spada è diventata il segno della croce. È vissuto lui, che era stato cavaliere, che aveva fatto anche i suoi errori, i suoi peccati, ma ha espiato e ha donato la sua vita proprio per amore, l'ultimo anno lì, eremo che si trova vicino poi a questa abbazia famosa, perché purtroppo è scoperchiata, adesso non è più, è sconsacrata, quella abbazia che sta sotto al luogo dove c'è la spada nella roccia, la Monte Siepe, no? Luoghi meravigliosi. I ragazzi erano, come dire, affascinati, dalla storia, dalle peripezie, dalle avventure che sono sfociate nell'incontro con il Signore. E allora, ecco, dicevo, i santi hanno sempre qualcosa da raccontare, a tutti, ai giovani in modo speciale, e noi dobbiamo renderci anche strumenti, tramite di questo canale di grazia che attraverso la vita dei santi giunge al cuore delle persone, al cuore anche dei nostri ragazzi, no? E chiudo questa breve introduzione collegandomi proprio a un santo su cui vorrei fermarmi un po' di più in questa occasione, in questa trasmissione, pensando a Edith Stein, dicevo, a Santa Teresa Benedetta della Croce, copatrona d'Europa, no? Vengono in mente anche i patroni d'Europa, come San Benedetto, i santi evangelizzatori degli slavi, Cirillo e Metodio. E volevo fermarmi un po' su questa figura di San Benedetto, anche perché questi giorni ho avuto proprio la grazia di trascorrerli in un luogo dedicato a Benedetto, dove è nata questa esperienza particolare monastica, no? Prima eremitica, poi monastica, di San Benedetto qui fuori Roma, a Subiaco, no? Ho fatto appunto qualche giorno di ritiro, di preghiera, accolto dalla comunità benedettina, mi ha permesso questo un po' di riflettere su questa figura. Volevo proprio fermarmi brevemente, cogliendo alcuni aspetti che credo ci possono aiutare tanto e possono essere utili da proporre anche ai ragazzi, ai nostri giovani, con i cui ragazzi siamo diverse volte, in questi anni a Subiaco, a Santa Scolastica e al Sacro Speco, dove c'è la grotta in cui è vissuto San Benedetto per 3 anni. Ed è sempre stata una bella esperienza, molto forte, a parte che è un posto meraviglioso, no? È lungo la valle dell'Aniene, in mezzo al verde, si respira proprio un'aria particolare, un'aria di santità, che i ragazzi percepiscono. Sono sempre state occasioni molto, molto feconde, molto belle, no? Ecco, allora adesso facciamo un breve stacco musicale, poi voglio provare a sottolineare qualche aspetto che possa essere, come dire, legato all'attualità, al nostro presente, alle sfide dell'oggi, pensando a una figura che ha tanti secoli. Benedetto è nato nel 480, quindi 1500 passa anni fa, è morto nel 547, quindi è vissuto tra il V e il VI secolo, eppure la dice ancora tanto, ma tanto anche oggi, e soprattutto i nostri ragazzi hanno veramente da poter imparare una lezione di vita che può essere determinante anche per la loro esistenza. Facciamo un breve stacco e poi riprendiamo.
A tutti voi, cari ascoltatori di Radio Mater, che seguite questa catechesi condotta da Padre Mario, dai servi del Cuore Immacolato di Maria, possiamo sin da ora, per le vostre domande, dare il numero per inviarci SMS 331-79-14523 oppure per la mail a diretta @radiomater.org. Proseguiamo la trasmissione.
Ecco, sono sempre Padre Mario, del Servo Immacolato di Maria. Stavo accennando a questa bellezza del mese di agosto, con questo corredo di figure meravigliose che fanno da corona proprio all'assunta, alla figura di Maria Santissima, e volevo fermarmi a cogliere alcuni aspetti invece di un santo che viene festeggiato il mese scorso, il mese di luglio, l'11 di luglio, prima era il 21 marzo, poi è stato spostato l'11 di luglio San Benedetto, proprio perché ho avuto anche questo appunto, come accennavo, la grazia di stare qualche giorno a pregare presso la comunità di Santa Scolastica. Per chi non conosce, ecco, fuori Roma, inoltrandoci lungo l'autostrada che va verso l'Aquila, c'è l'uscita di Vicovaro, da lì si prosegue, c'è la strada che porta fino a Subiaco. A Subiaco ci sono questi due complessi, no? Santa Scolastica e il monastero del Sacro Speco, Speco vuol dire proprio grotta, poco più su di Santa Scolastica. E sono due luoghi, io dico, se uno abita a Roma deve esserci andato per forza, ma anche chi viene da fuori Roma prima o poi bisogna passarci, perché a parte che sono di una ricchezza artistica unica al mondo, no? costruiscono la memoria delle prime comunità monastiche benedettine, sono nate proprio lì, perché Benedetto si era ritirato lì appunto in preghiera, e offrono ai pellegrini un incantevole patrimonio architettonico, pittorico, unico al mondo davvero, e vale davvero la pena di salire. Infatti anche quando ero su in questi giorni, poi isolato in preghiera eccetera, possedevo questo continuo afflusso di persone, anche di diversi giovani che venivano, poi sono delle persone che guidano, che accompagnano, spiegano bene, no? Un po' tutta quanta l'architettura, la pittura e anche la storia, gli avvenimenti eccetera, no? Legati a San Benedetto e a Santa Scolastica, che è la sorella gemella di Benedetto. Benedetto ha avuto una vicenda molto particolare che senza dubbio ha qualcosa da dirci ancora appunto alla nostra epoca. È nato a Norcia, no, in Umbria, verso il 480 appunto dopo Cristo, da una nobile famiglia, degli amici, e poi era sceso a Roma per dedicarsi allo studio. A me è piaciuto pensarlo proprio così, come un giovane dei nostri tempi che inizia il cammino della sua vita, ha tanti sogni, tante ambizioni anche nel cuore, tanto desiderio di conoscere, tanta curiosità, no? E scende a Roma col desiderio di imparare tante cose, con questa frizzante curiosità di conoscere la città eterna, no? E come ogni giovane di ogni epoca, certamente il suo cuore sognava grandi orizzonti, immaginava scenari appassionanti, fantasticava su emozionanti avventure, no? Invece venendo a Roma l'impatto con la città eterna in qualche modo lo ha deluso, sia perché c'erano oggettivamente anche tanti problemi, non dimentichiamo che siamo appena in quel secolo, era caduto da poco l'impero romano d'Occidente, che si stava frantumando, i barbari scorazzavano su e giù per l'Italia, insomma c'era una situazione abbastanza difficile, no? Presto sarebbero nate le nuove identità nazionali, no? Dal frantumarsi dell'impero romano. Ma non è solo quello, cioè l'impatto col mondo che lui sognava, pensava che di trovare, insomma, nel quale pensava di trovare delle risposte, in qualche modo lo ha deluso, cioè si è reso conto, è visto anche una grazia del Signore, no? Improvvisamente ai suoi occhi è apparsa la vanità di tutte le cose, vanità delle vanità, no? Come dice il Coelet, questo libro dell'Antico Testamento, il vuoto che in cui tutte le cose sono immerse, quasi come dire, sono destinate a questo nuovo, a questo nulla, a questo vuoto che accompagna le tante vicende umane. Iniziò a comprendere allora che ci sarà qualcosa che appare a questa sete di infinito che ci portiamo dentro nell'anima. E Benedetto ha cominciato a pensare, aveva già di fede certamente, ma a comprendere che, insomma, che il Vangelo non sono fandonie, è la verità sull'uomo, e che solo Dio sa rispondere a tutte le nostre esigenze, quelle più, soprattutto quelle più profonde che abbiamo nel cuore. E per questo, di fronte all'impatto con questa realtà nella quale lui sperava di trovare chissà che cosa, a un certo momento cambia completamente direzione e si incammina verso queste montagne. Beh, adesso ci sono questi paesi che sono cresciuti nella strada, ma allora insomma era come inerpicarsi su per monti selvaggi e desolati, no? E allora si ritira fuori Roma, in questo eremo, e trova questa grotta nella quale si rifugia, ma non per scappare dal mondo, ma proprio per ritirarsi in preghiera davanti a Dio. Non è una fuga, no? Come a volte si pensa, no? Uno ha avuto qualche delusione, allora scappa, se ne va. Non è questo il senso, non è una fuga dal mondo, dalle responsabilità, no? Ma è esattamente il contrario, è fermarsi dinanzi a Dio per ritrovare pienamente, ancora di più, le responsabilità della propria vita e riaffrontare il mondo in un altro modo, no? E allora si ritira in questo speco, no? Perché adesso appunto viene chiamato il Sacro Speco, lungo il corso della Niene, questa valle che è stata scavata da questo fluire della Niene, che è un affluente poi del Tevere, no? In una zona aspra, che era però già nota ai romani, comunque nei paraggi appena sotto i conventi e dei Rettini, ci sono ancora i ruderi della villa di Nerone. Era fatto costruire lì una magnifica villa, lì c'era probabilmente un grande bacino, infatti Subiaco, per il nome del Sub Lacum, no? Cioè sotto il lago c'era evidentemente un grande bacino d'acqua, la Niene veniva come fermato e si era creato questo bacino, e Nerone aveva voluto costruire lì una sua dimora, no? Beh, ma noi cosa interessa cogliere? In parole semplici, interessa proprio il cammino interiore che ha compiuto quel giovane, anche per la sua sconcertante attualità, cioè la sua decisione irremovibile di cercare il Signore, costi quello che costi. E questo ha da dire tantissimo ai giovani di oggi, che spesso sono come storditi da quanto la società ci sta proponendo, che spesso sono come incapaci di dare un taglio a quello che ostacola i loro passi verso la pienezza, la libertà. Tutti abbiamo dentro quest'ansia, questo desiderio di bene, di felicità, però San Benedetto ha lasciato tutto, si è inerpicato su quella montagna, perché l'unico desiderio era incontrare Dio, cioè dare risposta alla sua vita. Quello era l'unico senso della sua vita, ma lo è per lui, ma lo è per noi anche. Questo voglio dire, cioè il suo esempio ci tocca per forza. Come mai un giovane promettente poteva spalancarsi davanti a lui in un cammino di una carriera, poteva fare ambire a certi, no, a certe cariche, invece lascia tutto per il mondo, per il nulla, perché andare su in una montagna sperduta da solo, che senso ha? Invece lui lascia il tutto per il tutto, ecco, lascia il tutto mondano per il tutto che è Dio, no? Per 3 anni si ritira appunto in questa grotta, assistito da un buon sacerdote della zona che ne aveva intuito la sincerità e la genuina fede. E furono 3 anni di completa solitudine con il Signore per incontrare Dio, spogliandosi da qualunque sollievo e da qualunque sostegno umano. Solo questo sacerdote che gli dava quella assistenza spirituale che gli necessitava, no? E allora cosa possiamo apprendere da questo incamminarsi, da questo? È come dire, è un passaggio che dobbiamo fare anche noi. Certo, non occorre rifugiarsi su per i monti, lasciare il nostro mondo abituale, però dobbiamo comunque tutti ritagliarci uno spazio interiore speciale. quella grotta per noi va ricercata quotidianamente, cioè uno spazio interiore per colloquiare con Dio, per sentirlo finalmente vicino a noi, per passare da una conoscenza appena superficiale di Dio, no? A una vera comunione di desideri, di affetti con Lui. E spesso invece abbiamo paura di guardarci dentro, di destinare del tempo a conoscerci e a conoscere Dio. Un altro grande santo, di poco precedente rispetto a San Benedetto, Sant'Agostino, all'inizio del suo cammino di conversione, riassunse il suo proposito in una celebre espressione, che è poi entrata un po' come patrimonio, no, della nostra fede: nover in me, nover in te, cioè che io conosca me, che io conosca te, che io conosca me, Signore, e che io conosca te. San Benedetto, allora, potremmo dire che ha fatto la stessa cosa, ha voluto conoscere se stesso, la sua umanità, la sua povertà, le sue caratteristiche, ma soprattutto conoscere Dio. E San Benedetto insegna ai nostri giovani che non si può scherzare con la vita, che i grandi problemi che ci portiamo dietro vanno affrontati, prima o poi tornano a galla. Tante volte si preferisce rimandare questo affrontare le grandi tematiche della vita. O peggio ancora, cosa si fa? Ogni epoca inventa i suoi palliativi, oggi ci storiamo con gli spinelli, no? Ecco, uno spinello passa tutto, c'è un momento di euforia, credo di aver risolto i miei problemi, e poi i problemi sono lì ancora che mi aspettano, lo spinello mi ha fatto male perché c'è poco da dire, fanno male, punto e basta, distruggono le cellule cerebrali, fanno dei danni irreversibili, e non abbiamo risolto nulla, abbiamo peggiorato la situazione. Questo è quello che il mondo propone. Invece di fermarci, di trovare un angolo, è vero, non dobbiamo andare in una grotta lontana, chissà dove, ma troviamo questo spazio interiore, dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a trovare degli spazi nei quali potersi fermare, certo in modo adeguato a loro, in modo che sia comprensibile a loro, ma questo dobbiamo farlo anche noi per primi su noi stessi, trovare dei momenti di grazia, dove fermarci veramente davanti a Dio e dire: ma chi sono io, chi sei tu, Signore, a che punto sono nel mio cammino? Ma questo è il senso anche dell'estate. L'estate non è solo una perdita di tempo, la spiaggia, non fare niente tutto il giorno, è vero, uno ha lavorato tutto l'anno, ha diritto anche, va bene, è legittimo, tutto quello che vogliamo, ma può essere il momento in cui veramente troviamo anche dei momenti per fermarci a riflettere sulla nostra vita, le nostre scelte, chi siamo, e poi aiutare anche gli altri, i giovani in modo particolare, a trovare dei momenti così, momenti forti, abbiamo bisogno tutti di momenti forti. San Benedetto ce ne dà una prova straordinaria, lui addirittura ha lasciato tutto, si è inerpicato, se n'è andato in questo eremo, in questa grotta, nella solitudine, per cercare Dio, per stare in compagnia del Signore, per capire chi era veramente Lui, che senso aveva la sua esistenza, il suo esistere, e che senso aveva la presenza di Dio nella sua vita. E allora, invece il mondo spesso oggi, in maniera proprio assurda, a volte veramente distruttiva, ci offre lo spinello, il bere, lasciarci affogare nel sesso facile, anche quell'altro, no? Pur di non guardarci dentro, pur di non dire basta alla mediocrità, alla superficialità, e gridare al cielo i nostri disagi. Dovremmo gridarli al cielo i nostri disagi, quella grotta santa dove si è ritirato San Benedetto, è stato il grido di quel giovane che voleva cercare qualcosa di grande, ha colto che il mondo, se non c'ha Dio, è di una vanità unica, di un vuoto che è peggio di un deserto inospitale, no? Allora, quella grotta è stato come il grido di quel giovane, desideroso di trovare qualcosa di più, insoddisfatto del mondo e delle sue offerte speciali, no? Il mondo ha sempre delle offerte speciali, a buon prezzo, apparentemente poco prezzo, ma tutte insoddisfacenti. E aperto, ecco, ha risposto invece di ben altro livello. Il cuore dell'uomo desidera qualcosa d'altro. Non tutti, come dicevo, dobbiamo isolarci, cercare chissà di andare chissà dove, no? nel deserto, come ha fatto Charles de Foucault, un altro grandissimo personaggio, o altre figure, ma dobbiamo trovare dei luoghi, angoli privilegiati del cuore dove sostare con il Signore. Questo possiamo farlo sempre, comunque, dovunque, in qualunque luogo, in qualunque situazione, luoghi, angoli privilegiati del cuore dove sostare con il Signore, dove elevare al cielo le nostre domande inascoltate, la nostra nostalgia di verità, dove provare, perché no, a pregare, a dialogare con chi ci ha creati e, avendoci creati, ci ama immensamente, teneramente, essendo un affettuosissimo padre. Dio è un affettuosissimo padre che cerca la sua creatura, che cerca ciascuno di noi. E allora ecco, questa grotta per Benedetto, questi angoli del cuore per noi devono essere come l'occasione che noi diamo a Dio di incontrarci, di incontrare il Signore, di farne esperienza. Ecco, facciamo un altro breve stacco musicale.
Questo è il momento che Dio ha atteso per te, questo è il sogno che ha fatto su te, quella che vedi è la strada tracciata per te, quello che senti, l'amore che ti accompagnerà. E andremo a luce.
Ecco, sono sempre padre Mario, stavo delineando qualche tratto che si può come desumere dalla vita di San Benedetto, no? Dicevo che appunto essendomi fermato qualche giorno in preghiera, ma ho colto un po' certi aspetti che mi sembrava bello suggerire anche come riflessione proprio per i giovani, no? In vista di questo nostro costante impegno per il loro bene, per la crescita spirituale, umana e spirituale. San Benedetto, dicevo, ci insegna questa radicalità, dire dobbiamo, la vita è una cosa seria, importante, preziosa, ci sono dei momenti in cui mi fermo per capire veramente chi sono io, chi è il Signore. Momenti per lui, è stata quella grotta benedetta nella quale lui ha trovato veramente un rapporto profondo con Dio, ma noi dobbiamo avere anche questi spazi del cuore, questi angoli della nostra vita nel quale incontrarci, fermarci, incontrare il Signore. E aiutare anche gli altri, soprattutto i più giovani, a educarsi a trovare dei momenti in cui stare in compagnia del Signore, no? San Benedetto ci dice certo che la strada è impegnativa, però è entusiasmante, illuminante, la strada del Vangelo, della fede, sono strade impegnative come quel sentiero che lui ha percorso, come il sentiero che ha percorso per salire. Allora non c'erano tutte le agevolazioni dei nostri tempi, non c'erano pullman, auto, e lui è salito lassù in silenzio in questo eremo lontano dal mondo, una strada impegnativa ma sempre entusiasmante e illuminante, la strada della fede, del Vangelo, della carità. Allora potremmo chiederci quanto siamo disposti come lui a rischiare, no? Quanto siamo disposti come San Benedetto a lottare anche noi, quanto a lavorare sodo su noi stessi per togliere gli ostacoli che noi stessi poniamo davanti al Signore, impedendo alla sua grazia di aiutarci, di sostenerci. Lui ha rinunciato a tutto, no? Fantasie giovanili, progetti di carriera, eccetera, eccetera, per dedicare il suo cuore solo a Dio, cercato e amato sopra ogni cosa. Ecco, noi dovremmo un po' avere questo stesso desiderio nel cuore, no? Questa stessa disponibilità davanti al Signore. E possiamo dire che la statura umana e morale, no, di ognuno di noi, di ogni persona, si forma proprio sulla decisione di lasciarci mettere in crisi, di formulare finalmente domande colme di significato, sapere andare un po' controcorrente, laddove il fiume trascina in altre direzioni, certamente più appetibili, più facili, come dicevano i giovani di oggi, cosa è proposta ai giovani di oggi? Le soluzioni sesso da tutte le parti, spinelli, di divertimento da quattro soldi, questo, musica assordante, quali sono le risposte? Ma che non risolvono nulla e non danno l'occasione veramente di fermarci un momento. Poi i giovani hanno bisogno, come si dice sempre, insomma, di divertirsi, di stare insieme, di fare qualche follia, è vero, cioè, la giovinezza, l'adolescenza, la giovinezza sono segnate un po' da queste caratteristiche, però c'è bisogno anche di trovare dei momenti forti, autentici anche per loro, no? Una personalità matura che ci tiene al suo bene, non teme di confrontarsi con la realtà, deve avere uno sguardo aperto e curioso, no? Sul mondo, e anche non teme di ascoltare l'esperienza degli altri, anche con i loro errori. E questo è importante, che anche noi sappiamo aprirci con i nostri giovani, con i ragazzi. I giovani, quando vedono che qualcuno è sincero, che racconta la sua storia, magari senza entrare in tutti i particolari, però facendoli partecipi del nostro mondo interiore, sono affascinati, ecco, allora anche loro si interrogano e colgono quanto sia bello, no? Comunicare anche quelli che sono i passi compiuti da una persona, e imparano, possono imparare anche da noi, anche dai nostri esempi, speriamo positivi, o anche dai nostri errori, che comunque possono essere un aiuto perché gli altri non li ripetano. Ecco, per chiudere questa breve riflessione partendo dalla figura di San Benedetto, vorrei aggiungere solo due cose molto brevi. La prima, questa solitudine nel Signore non porta mai a chiuderci in noi stessi, disprezzando gli altri, ma proprio il contrario. Pensate, la storia di San Benedetto ce lo dice espressamente, si ritira in preghiera, ma poi inevitabilmente intorno a lui nasce una comunità. Cioè, il suo esempio comincia ad attrarre altre persone, salgono altri giovani, altre persone affascinate dal suo esempio, e nasce un movimento che se ci pensiamo che dal VI secolo ad oggi ancora questo movimento persiste e continua nella storia della Chiesa, e addirittura ancora oggi ci sono delle istituzioni, dei gruppi che si rifanno alla regola di questo santo del VI secolo, ma vuol dire che questo totale inabissarsi in Dio genera una vita, genera un cammino, no? San Benedetto è stato fondatore di comunità vive, di cenobili, di fraternità e di preghiera, altro che chiuso, è l'esatto contrario, cioè anche questa è una follia che tante volte il mondo sottolinea falsamente, sapendo bene di dire delle bugie, delle menzogne. Il cristiano si raccoglie in Dio, ma per aprirsi agli altri, il cristiano si raccoglie in preghiera, ma per aprirsi ancora di più agli altri, e questo è stato il cammino che ha fatto anche San Benedetto. Non è un chiudersi per disprezzare gli altri, è esattamente il contrario, nasce una comunione, nasce una comunità. E pensate che dalla sua vita, dal suo esempio, dalla sua regola, quante famiglie sono nate, ma quante si sono ispirate nel corso dei secoli, ce n'è un'infinità. Se andate a rivedere un po', se ogni secolo ha dato vita a nuovi cammini che si rifanno a quella regola. Eppure, come dicevo, anche ai nostri giorni questa feconda fioritura continua con istituzioni di matrice benedettina. Il bene crea un solco profondo, una via percorribile anche da chi viene dopo di noi. E la Chiesa ha continuato sempre a estendersi così dall'inizio, dalle origini dei tempi degli Apostoli, per comunicazione, per contatto, tramite l'esempio, la predicazione, tramite il proselitismo, questa parola che il Papa l'ha sottolineata nel suo aspetto negativo, no? Certo, bisogna capire, non è il proselitismo, non è il costringere con la forza, con la violenza, per carità, ma c'è un senso positivo di proselitismo che è detto espressamente e chiarissimamente negli Atti degli Apostoli. Che cos'è? È il comunicare la vita che uno sta vivendo, comunicare la bellezza dell'incontro con Dio, e l'altro è affascinato, c'è poco da fare. Benedetto ha fatto così, non ha chiamato nessuno, né col telefono che non esisteva, né con i mezzi. La gente ha sentito che c'era Dio in quella persona, c'è poco da fare. Le salita hanno cominciato a cercarlo, è nato un cammino, un solco che dura per tutta la storia della Chiesa e continua ancora oggi. E anche questo ai giovani va detto, perché oggi uno dei rischi più tremendi che stiamo vivendo tutti è questa benedetta privacy, o maledetta, che dir si voglia. Cioè il chiudersi, ognuno fa le sue scelte, si fa gli affari suoi, mi interesso solo di me stesso, ma non è così, la vita è esattamente il contrario, la vita è produrre un cammino che sia percorribile anche da altri, la vita è un donare, è un donarsi di generazione in generazione, se no che senso ha il nostro vivere? Se noi non impariamo dagli altri e a nostra volta non siamo strumenti di bene verso gli altri. La vita è un continuo generarsi di bellezza che io ricevo, ma che io a mia volta dono. Cioè, siamo tutti come dentro questa catena, questo un anello, tutti anelli viventi di questa tradizione di bene, che per i cristiani è tradizione anche di fede. È una tradizione, trasmettere la fede di generazione in generazione, no? Oggi veramente uno dei rischi più tremendi è proprio questo, che la nostra vita non ascolta gli altri, perché non ce ne importa niente dell'esperienza viva delle persone, ma com'è bello sentire una persona anche anziana imparare, capire il perché di certe scelte, comprendere anche gli errori fatti, ma a me ha sempre affascinato, no? Parlare con qualche persona più anziana, perché è come un libro, legge un libro vivente che ti dice tante cose, ti insegna, no? I passi fatti, le scelte. Allora non impariamo più niente, non ce ne importa nulla, e d'altra parte non insegniamo più niente. Questo è terribile, eh? Cioè l'esito di questo individualismo che c'è oggi è questo: non impara niente dagli altri, sono io, faccio tutto io, sono solo io e basta. E non insegno nulla, cioè non creo un solco che sia percorribile anche da altri. Ma questo è essere uomini e donne nel nostro tempo, vuol dire questo, vuol dire recepire tutto ciò che ci ha preceduti, accoglierlo, farlo nostro, imparare le lezioni della vita e poi essere a nostra volta un tramite di questa tradizione, un anello vivo, creare un solco nel quale anche gli altri possano camminare. Se no che uomini e che donne siamo? Cosa siamo? Cosa siamo al mondo a fare? Allora sono domande forti, ecco, vedete, l'esempio di questo santo del VI secolo, quindi sono passati 1500 anni, quanto ha da dirci, quanto ha da insegnarci ancora oggi, soprattutto a noi, a ciascuno di noi, attraverso di noi i nostri giovani, i nostri ragazzi, quanto c'è da veramente da entusiasmarsi, vedendo che la vita è bella, vissuta così, imparare le lezioni che ci hanno preceduto, leggere la vita di chi ci ha preceduto, essere un solco vivente anche per chi viene dopo di noi. Ecco, facciamo un altro breve stacco, poi se qualcuno, qualche radioascoltatore volesse dire qualcosa, aggiungere una sua esperienza o qualche cosa in relazione a quello che ho detto, va bene, ecco, ci accogliamo volentieri.
Cuore la profondità, calore mistero, l'annuncio è sulle labbra. Yeah. cuore c'è la vita, se sulle labbra.
A tutti voi cari ascoltatori di Radio Mater, apriamo la diretta allo 031-646-000 per poter intervenire con le vostre domande, le vostre esperienze in questa catechesi condotta da Padre Mario Piatti dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Volete anche inviarci un SMS? Allora il numero è 331-7914523. O potete raggiungerci con una mail a diretta @radiomater.org. Ripeto il numero della diretta 031-646-000 per tutte le vostre domande. E padre, io volevo nel frattempo, è arrivato una mail di Dario da Milano e dice così: è molto promettente l'incontro che lei ha accennato, ma da dove iniziare?
Ho capito, cioè da dove partire per dare il via a questo incontro. Ma io penso che dobbiamo come leggere la vita, perché Dio ci viene incontro, indubbiamente. A me è venuto incontro in tanti modi. Ognuno di noi ha un suo modo particolare attraverso cui il Signore si fa presente. Questo incontro è possibile sempre, bisogna chiedere, ecco la preghiera, che cos'è? La preghiera è una domanda che nasce dal cuore dicendo: Signore, fatti sentire, fammi capire qual è il primo passo da fare, a chi devo sentire, e questo ce lo fa percepire il Signore, ci fa percepire la bellezza di una... il fascino di una persona che ci ha colpiti perché la vediamo più libera, più vera, più autentica. Io penso che è lì che dobbiamo muoverci. Il rischio è quello invece, ecco, di cogliere che c'è questo, ma poi di arrendersi, di aver paura, di fare il primo passo. E poi molto, come dire, molto concretamente, molto così. Nella pratica della nostra vita, cogliere quelle esperienze che ci vengono suggerite. Quando si è giovani, ad esempio, noi abbiamo, dicevo, questa esperienza dei nostri giovani un po' di tutta Italia che si incontrano annualmente, una vacanza. Sono proposte, ecco, dietro le proposte, ma c'è il Signore, cioè c'è Dio che parla. Ecco, allora penso che il primo passo è, ecco, cogliere dove c'è una vita più autentica, fidarci, interpellare, farsi anche, dar fastidio, dire: oh, fammi capire, dimmi qualcosa, insomma, quando cogliamo che qualcuno ha qualcosa veramente di grande da dirci. E poi se ci sono delle iniziative, delle esperienze che cogliamo, che possono essere interessanti, ma buttiamoci, proviamo, lanciamoci, cioè lì. Se Dio l'ha permessa, se Dio l'ha messa sul nostro cammino, indubbiamente ha qualcosa da dirci. Ecco, non so se può essere come un suggerimento utile a questa domanda di Dario. Ecco, credo che sia questo, cioè cogliere come Dio mi sta parlando, come Dio mi sta chiamando a sé. Ecco, come Benedetto, San Benedetto ha fatto quello, attraverso l'insoddisfazione, ha colto che Dio gli aveva qualcosa da dirgli, ecco, allora si è fidato, è andato, ti cerco, costi quello che costi, ma io voglio te, voglio trovarti, a qualunque costo, a qualunque prezzo, ma io voglio trovarti, ecco, penso che sia questo, avere già dentro questa domanda è già il primo passo, credo, non spegnere questa domanda che ci portiamo dentro tutti, e poi il buon Dio ci darà le vie, le persone, le situazioni per poter fare questi passi uno dopo l'altro, ecco. Non so se ho risposto adeguatamente, mi sembra che sia un po' quello, ripensando anche un po' alla mia vita, come si giunge a certi passi, a certe scelte, si passa così, cioè potremmo dire di fascino in fascino, di bellezza in bellezza. di verità in verità, ecco. E quando vedi che c'è una persona vera, seguila, coglie, come hanno fatto gli apostoli, come hanno fatto gli apostoli con Gesù, ecco l'agnello di Dio, seguitelo, ecco, quello è il Messia. Sono subito andati dietro di lui e poi subito sono andati a dirlo agli altri, hanno incontrato il Signore. E penso che sia un po' questo l'itinerario, un po' da percorrere. Attenti alle indicazioni che il buon Dio ci dà, lo Spirito Santo non ce le fa mai mancare, questo ne sono certo. Ecco, bisogna avere le antenne attente, pronte a captare quelli che sono i segnali che il buon Dio ci vuole dare.
Ecco, abbiamo un ultimo messaggio di Silvana. Lei dice: padre, il mio ragazzo non ascolta. A me piacerebbe seguire quanto lei ha detto.
Quindi il suo ragazzo non l'ascolta, dice?
Sì, c'è scritto così.
Sì. Uno dei tanti drammi che viviamo è quando si ha la percezione di questa bellezza, si sta facendo un cammino con una persona amata che sentiamo che ci ha fatto vibrare il cuore, tutto, e sentiamo che c'è questa fatica, no? Che magari non è percepita questa bellezza, ma l'invito che posso farti è davvero prega per il tuo ragazzo, prega che il buon Dio veramente metta nel suo cuore questo desiderio profondo di un bene più grande, perché attraverso gli occhi della fede noi rileggiamo anche i nostri rapporti affettivi. Allora, quanto più una persona si lascia illuminare da Dio, immersa nel mistero di Gesù Cristo, tanto più saprà amare di più anche quella persona che è accanto. Come fare? Certe volte si ha l'impressione di avere come un muro davanti, no? Perché una persona sembra distante da queste prospettive, a parte che ognuno di noi poi è un mistero veramente insondabile. Io sempre più vado avanti meno capisco che sempre meno dobbiamo mettere etichette o dire quello è così, quell'altro quella, ma che ne sappiamo, quello che Dio opera nel cuore di ciascuno. Però so una cosa, in questo momento bisogna pregare, chiedere alla Madonna, che la Madonna illumini il cuore di questo ragazzo, gli faccia sentire che tu sei un dono per lui, ma un dono vuol dire che qualcuno mi ha donato a te, cioè dalle mani di chi provengo? Dalle mani di chi proviene la mia stessa vita? Allora bisogna attivare lo Spirito Santo, ecco perché è importante tanto la preghiera, in certi momenti poi anche parlarsi, fa una bella esperienza parlarne, io ho sentito, che ne so, ecco, ho sentito parlare di San Benedetto, ma perché non andiamo una volta a vedere, facciamoci spiegare un po' da qualcuno, oppure altri luoghi vicini, ma scopriamo dei tesori straordinari, ecco, dei tesori di grazia, di umanità straordinari che neanche ci immaginiamo, e tante volte li abbiamo portata di mano e nessuno ce li indica, nessuno ce li fa gustare. Ecco, penso che sia anche questo il cammino, la preghiera, l'intercessione, pregare nel nostro cuore la persona amata deve essere privilegiata, deve avere un posto privilegiato ogni giorno, prego il Signore, prego la Madonna che gli sia accanto, lo illumini, e poi sia anche proporre, non imporre mai che è sbagliato, ecco, nel senso di proselitismo, nel senso negativo, ma proporre quello sì, guarda che bello, ho vissuto questa esperienza, perché non proviamo andare a vedere insieme questo? Andiamo a sentire quella persona affascinante che c'ha da dire qualcosa di bello. Qui a Roma ci sono dei sacerdoti straordinari che fanno gli incontri con i giovani oceanici, ma veramente è una cosa fuori dal normale, ma il passaparola ha portato sempre più a crescere in questi incontri. E davvero bisogna dire Signore grazie che ancora oggi ci dai delle persone che sanno parlarci di Dio, sanno parlare di Dio ai giovani. Bene, temo che purtroppo siamo in fase conclusiva, ringrazio di cuore chi è intervenuto suggerendo qualche domanda, qualche spunto, e prometto una preghiera per tutti. Ricordiamoci nella preghiera, avviciniamoci, accostiamoci a questo dono, questa grazia che è l'assunta nel cuore di questo mese straordinario, correlato, come dicevo, le figure di santi, una più bella dell'altra. Oggi vi ho parlato di San Benedetto, che è del mese precedente, però mi sembrava bello anche comunicare qualcosa, ce ne sono infinità di altre cose da dire su di lui, ma vi invito ad andare a Subiaco, andateci perché è veramente stupendo, si percepisce una bellezza, una grazia grande. Concludiamo con un'Ave Maria alla Madonna, affidando proprio al cuore di questa madre la nostra vita, i nostri giovani in modo tutto speciale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione ai meriti di Maria Santissima, di tutti i nostri santi patroni, oggi aggiungiamo che San Benedetto, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su tutti voi e vi accompagni sempre. Un carissimo saluto da Padre Mario, dei Servi del Cuore Immacolato di Maria. Buon agosto, buon Ferragosto, ma soprattutto buona solennità dell'Assunta. Pace e bene.